stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Come frontwoman delle Runaways, Joan Jett è diventata una pioniera femminile nel mondo della musica rock dominato dagli uomini. Joan Jett è una cantante, cantautrice e produttrice che è entrata nel mondo della musica all'età di 15 anni nella band punk pop The Runaways e ha continuato a diventare una delle donne più influenti del rock, registrando successi come I Love Rock and Roll e fondando la Black Heart Records e producendo anche le Riot Girl, Bikini Kill e L7. Tra le grandi star della musica rock al femminile, Joan Jett occupa un ruolo di assoluto rilievo, prima con le Runaways, poi da solista in compagnia degli Black Hearts. La cantautrice è riuscita a imporsi come una vera e propria icona del glam rock, ma anche del punk, mostrando grande versatilità e un carisma fuori dal comune. Ma lei, Joan Mary Larkin, questo è il vero nome di Joan Jett, nasce a Philadelphia, in Pennsylvania, il 22 settembre del 1958. All'età di 9 anni si trasferisce nel Maryland, per poi approdare definitivamente in California, a Los Angeles, a 12 anni. Da sempre appassionata di musica, a 15 anni fonda il suo primo gruppo tutto al femminile e inizia a esibirsi nei locali attorno alla zona in cui abita. Il nome del gruppo inizia piano piano a girare e arriva alle orecchie di Kim Foley, importante produttore discografico, che decide di diventare il loro manager e di metterle sotto contratto con una major, la Mercury Records, con il nome di Runaways. Nonostante le alte aspettative, la band realizza 3 album, senza però raggiungere il successo sperato negli Stati Uniti e diventando molto famosa in Giappone. Questo non basta ad assicurarle un futuro e nel 79 le Runaways si sciolgono. Desiderosa di tentare una nuova avventura solista, Joan decide così di trasferirsi a New York e debutta con il suo primo disco da solista nel 1980, lanciandolo prima da indipendente, poi con il supporto di un'etichetta, e si intitola Bad Reputation e conquista la 51esima posizione negli Stati Uniti. Forte di questo primo successo, la Jett sceglie di fondare una band, i Black Hearts, e inizia le registrazioni del secondo album, I Love Rock and Roll, che grazie all'omonima cover e title track permette di raggiungere un successo planetario. Sulla scia di questo exploit, anche il terzo album ottiene un ottimo riscontro in termini di vendite, mentre è più tiepido il riscontro del quarto disco, Glorious Results of a Misspent Youth. E dopo un periodo non particolarmente fortunato, Joan torna a far parlare di sé nel 1988 con il brano I Hate Myself for Loving You, tratto dall'album Up Your Alley. E gli anni 90 invece non iniziano nel miglior modo per l'artista, che vede la sua stella affievolirsi anno dopo anno e torna in auge cavalcando l'onda del movimento grunge e dell'alternative rock, e con l'album Pure and Simple riesce però a ottenere ottimi risultati in termini di vendite e di critica, forse l'ultimo disco veramente acclamato della sua carriera.
Oh!
il luogo in cui tutto ha inizio è la Los Angeles del 74. L'ondata glam rock aveva travolto gli Stati Uniti dopo aver quasi abbandonato il territorio britannico pronto a dar vita al movimento punk. Il luogo che promuoveva maggiormente questo tipo di musica era un club presente sul Sunset Strip di nome Rodney Bingenheimer's English Disco. Questo night malfamato era frequentato da omosessuali, travestiti, drogati, uomini sempre più femminili e gruppi. Joan Larkin aveva solo 14 anni e proprio in questo clima di euforia generale decide di fondare la prima rock and roll band completamente al femminile, le Runaways, alle quali sono stati dedicati un documentario Edge Play, a film about the Runaways, e un biopic The Runaways. Tuttavia queste pellicole tendono maggiormente a concentrarsi su una narrazione corale, mostrando i vari punti di vista delle componenti della band, creandone un ritratto decisamente stereotipato: la formazione del gruppo, la scalata per arrivare al successo, la Runaways mania e infine il declino dovuto al consumo di droghe e alcol. Nel documentario di Curse Lake, invece, il punto di vista è principalmente quello di Joan Jett, la quale sottolinea che lo scopo del progetto Runaways non era quello di mettere in scena i corpi mezzi nudi di cinque folli californiane. Al contrario, lo scopo primario di questa band era quello di urlare e di menarsi in un universo totalmente fallocentrico, dal mondo del rock and roll al mondo lavorativo in genere. Le Runaways non furono mai prese sul serio dai discografici, i quali tendevano in più ad abusare, tra virgolette anche sessualmente, delle ragazze che a promuoverle per quanto riguardava la musica prodotta. Il gruppo si scioglie definitivamente nel 79 a causa di divergenze artistiche e soprattutto di manager che incitavano le ragazze a una lotta continua tra di loro. Arriviamo agli anni 80. Dopo lo scioglimento della band, l'industria discografica americana pensava di aver vinto, tanto da non voler più produrre nessuna canzone della Jett, nonostante la notorietà raggiunta. Una donna non può e non deve suonare in un genere come rock, perché già inquadrato come troppo sessuale ed estremo. Questo porta la cantante ad affrontare un lungo periodo di depressione e alcolismo, interrotto da un'infezione al cuore. L'America di quel tempo affronta una forte crisi, caratterizzata da inflazione, scandali di governo, incidenti in politica estera, prima fra tutti la guerra in Vietnam, e il mandato di Jimmy Carter era ormai al termine e gli Stati Uniti erano pronti ad affidarsi totalmente a Ronald Reagan, che avrebbe inaugurato la stagione americana e mondiale del neoliberismo. In questo clima nasce la collaborazione tra Joan Jett e Kenny Laguna, un giovane New Yorker che le fa sia da co-songwriters che da manager. Jett e Laguna registrano alcuni pezzi: I Love Rock and Roll, Bad Reputation, Crimson and Clover, Do You Wanna Touch Me. Laguna tenta inutilmente di promuovere i nuovi brani inviandoli a case diverse di produzione, 23 per l'esattezza. Tutte le major rifiutarono il materiale, suggerendo a Joan Jett di togliere di mezzo la chitarra e di modificare i testi delle canzoni. Arrivati al limite, Joan Jett e Kenny Laguna decidono di fondare una casa di produzione indipendente, la Black Arts Records, guidata dalla stessa Jett. L'economia americana, caratterizzata in quel periodo dalle Reaganomics, si trovava in ripresa con tagli delle tasse e del welfare pubblico, un boom di consumismo e un raddoppiamento del deficit che avrà ripercussioni sull'apparato industriale durante il secondo mandato di Reagan. Il disco Bad Reputation piomba sul mercato americano, raggiungendo in fretta le vette delle classifiche musicali sia americane sia europee. Il pubblico pare non disprezzare la figura di Joan Jett, cioè l'immagine di una ragazza dalle sembianze androgine che suona una chitarra elettrica. Dopo il grande successo e una serie di tour mondiali, le major tentano nuovamente di impedire la produzione di un secondo disco firmato dalla cantante chitarrista. I testi successivi a I Love Rock and Roll trattano temi completamente differenti e posseggono una tonalità più morbida. Le major, le quali pretendevano una Joan Jett icona rock, tentano di nascondere la Joan Jett che tratta invece temi vicini alla gente comune. Everyday People non diventa propriamente una hit, ma raggiunge ugualmente un discreto successo. Con l'affacciarsi degli anni 90, quella generazione X che amava i Nirvana si scontra con un nuovo tipo di punk rock, il Riot Girl Movement. Nasce grazie ad una serie di gruppi musicali composti principalmente da donne, L7, Bikini Kill, Babes in Toyland, The Geeks, che traggono ispirazione da pionieri del genere come la stessa Joan Jett e dalla così definita etica di DIY, Do It Yourself. A differenza delle Runaways e della stessa Jett, i testi di questo movimento femminista affrontano temi sociali, quali lo stupro, gli abusi domestici, il patriarcato, il sessismo e la sessualità, compresa l'omosessualità. Joan Jett diviene da subito una fervente sostenitrice del movimento, occupandosi anche della promozione e distribuzione di molti brani, soprattutto con le Bikini Kill. Joan Jett ripete più volte quanto ai tempi trovasse di fondamentale importanza l'aiuto tra donne nel mondo del rock and roll, un mondo dove la sponsorship di un veterano, di un pioniere, era necessaria per poter raggiungere una distribuzione globale e appropriarsi di una metodologia lavorativa. il 7 luglio 93, verso le 2 di notte, la cantante dei The Kids, Mia Zapata, viene trovata morta lungo una strada. E l'autopsia rivelerà che Mia fu prima stuprata, poi picchiata e strangolata a morte. L'intero movimento, turbato dalla notizia, organizza concerti di protesta, cedendo il ricavato ad associazioni per la sicurezza delle donne, che comprendevano anche corsi di autodifesa. I concerti capitanati da Joan Jett avevano anche l'obiettivo di urlare contro una giustizia che indugiava nelle indagini per scovare lo stupratore. Improvvisamente sembrava che, nuovamente, il potere stesse punendo le donne rocker, dicendo loro: una vostra leader è morta, con quelle canzoni se l'è cercata. L'assassino verrà arrestato solo 10 anni dopo e condannato a 36 anni di carcere. Nel 2000, sfortunatamente, in pochi ascoltavano ancora le grida del Riot Girl Movement. L'inizio del nuovo millennio poi porta ad alcuni cambiamenti, come la cessione della direzione della Black Heart Records alla figlia di Kenny Laguna, la quale crea maggiori occasioni di promozioni, soprattutto dopo il 2008 con l'avvio dell'attività social. Contemporaneamente a questa svolta, lo stesso internet comincia a far girare voci di una possibile reunion delle Runaways, dato che il forte impegno di Kenny Laguna nel trovare un produttore per il libro autobiografico firmato da Cherry Curie e la distribuzione nei circuiti indie del documentario Edge Play, a film about the Runaways. E la Jett ignora le voci e invece prosegue con la carriera solista, continuando autonomamente a scrivere di temi politici e sociali, come nel periodo Riot Girl. Si espone pubblicamente per la prima volta nel 2004, supportando le elezioni del democratico Howard Dean e incitando al ritiro delle truppe americane dall'Iraq. Nel 2010 il rilascio del film The Runaways fa tornare la Jett sulla cresta dell'onda e indirettamente anche le Runaways stesse. Questo la porta al rilascio di una Greatest Hits che permette agli ascoltatori più giovani di ripercorrere tutto quello che è stato il percorso artistico di Joan Jett. Il riconoscimento finale arriva nel 2015. Molti artisti sono presenti nella famigerata Rock and Roll Hall of Fame, tra cui anche artisti dichiaratamente pop. Madonna è un esempio eclatante. Tuttavia, l'inserimento di Joan Jett ha sempre subito procrastinazioni inspiegabili. Fortunatamente, dopo l'omaggio ai Nirvana, in cui la Jett canta Smells Like Teen Spirit, accompagnata da 2 ex membri della band, la commissione inizia a riconoscere e valorizzare il lavoro di questa donna. Nel 2015, quindi, ottiene il suo posto d'onore nella Rock and Roll Hall of Fame.
I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Where we can be alone, and next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on.